Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Il suo primo Natale da Papa, poco fa la benedizione Urbi et Orbi in piazza San Pietro a Roma di Papa Leone XIV, e il Pontefice ha lanciato un appello alla pace nella celebrazione eucaristica, riferimenti alla Palestina e ad altri teatri di violenza. C'è un piano rivisto per l'Ucraina, prevede delle zone cuscinetto demilitarizzate con un regime economico speciale. La Corte Suprema degli Stati Uniti dice di no alle truppe federali a Chicago, potrebbero esserci conseguenze anche per altre città. Sempre più acquisti online e non solo a Natale, così Zurigo aumenta la frequenza della raccolta del cartone. Di nuovo buongiorno e buon Natale. Iniziamo come da tradizione con la registrazione di una voce di pochi minuti fa in piazza San Pietro in Vaticano.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amen.
Dunque sì, poco fa Papa Leone XIV ha impartito la benedizione Urbi et Orbi in occasione della celebrazione del Natale, la sua prima benedizione Urbi et Orbi. Nella celebrazione eucaristica che l'ha preceduta, il Pontefice ha lanciato un messaggio di pace ai fedeli. Sentiamo in diretta da Roma la nostra corrispondente Francesca Torrani.
Sì, il primo Natale del pontificato di Papa Leone XIV si è svolto e si svolge sotto la pioggia. Piazza San Pietro è comunque molto affollata di fedeli, migliaia e migliaia, che hanno voluto ascoltare da qui le parole del pontefice, parole di pace. Del resto le prime pronunciate dal balcone di questa piazza quando venne eletto Papa furono proprio "la pace sia con tutti voi". Leone questa mattina ha detto "la pace esiste", e lo ha fatto nella messa del giorno di Natale, che ha voluto celebrare riprendendo una tradizione che si era interrotta nel 1994 quando questa funzione venne affidata ai cardinali. Papa Leone ha citato il suo predecessore Francesco per dire che la miseria umana va toccata, e il pensiero è andato prima di tutto a Gaza, alle tende esposte al freddo, e poi ai rifugiati, e poi ancora, citiamo, alle vite dei giovani costretti alle armi che al fronte avvertono l'insensatezza di ciò che gli è richiesto. Un riferimento alla guerra in Ucraina che non è stata citata direttamente. Del resto nei giorni scorsi Papa Leone aveva chiesto un cessate il fuoco almeno nel giorno di Natale, ma la cronaca ci dice che in Ucraina non c'è tregua.
Sì, cronaca che illustreremo a fra breve in studio. Prima però ancora Francesca, Leone XIV ha celebrato la benedizione Urbi et Orbi, e cosa ha detto in particolare?
Ecco, anche qui il filo rosso è stata la pace. Qui il popolo ucraino è stato menzionato, si arresti il fragore delle armi e le parti coinvolte trovino il coraggio di dialogare in modo sincero, diretto e rispettoso, così ha detto il Papa, che poi ha rivolto un pensiero al Sudan, Sud Sudan, Mali, Burkina Faso, Congo. Questi sono peraltro gli ultimi giorni del Giubileo della Speranza voluto da Papa Francesco, si concluderà il 6 gennaio con la chiusura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro. E proprio speranza è stata espressa anche per Haiti e per molti popoli e paesi del mondo che Leone XIV ha voluto citare. Anche l'America Latina è entrata nel messaggio del pontefice, per la quale ha chiesto dialogo invece di chiusure ideologiche e chiusure di parte, e poi con la benedizione Urbi et Orbi ha concluso appunto le celebrazioni. Qui a Roma intanto continua la pioggia, i pellegrini e i fedeli stanno lasciando la piazza, io vi restituisco la linea.
Francesca Torrani in diretta appunto da Roma, città del Vaticano. Il Natale si celebra oggi anche nell'Ucraina sotto attacco militare russo, paese ortodosso che ha però deciso di smarcarsi dalla tradizionale data del 7 gennaio per marcare anche in questo modo il proprio avvicinamento all'Europa e all'Occidente. La celebrazione è stata marcata anche quest'anno dalla guerra, dai bombardamenti e dall'avanzata russa lungo la linea del fronte. In studio per aggiornarci Piero Grabeck.
Sì, è stata una notte di Natale marcata dai droni, da attacchi aerei lanciati in entrambi i sensi. L'Ucraina ha subito nuovi bombardamenti nella zona di Odessa contro il porto e contro le infrastrutture energetiche, poi attacchi anche in diverse altre regioni del paese, almeno 4 i morti registrati nelle ultime ore. Sotto attacco però anche la Russia nelle zone di confine di Bryansk e quella di Temriuk, a ridosso della Crimea, lì un deposito di petrolio è stato avvolto dalle fiamme. Kiev ripete di voler colpire le vie di rifornimento dell'esercito russo, ma mira anche a ridurre i guadagni del Cremlino provenienti dalla vendita di materie prime. Sul terreno prosegue la lentissima e costosissima avanzata delle truppe russe. Nelle ultime ore vi è stata comunque una significativa avanzata a Siversk, a est di Sloviansk, città chiave del Donbass. Più a sud invece sta giungendo agli sgoccioli ormai l'agonia della città di Pokrovsk, ridotta in macerie.
Sì, Pier, ieri si è di nuovo anche accennato pubblicamente al piano di pace proposto dall'amministrazione Trump. I negoziati vengono portati avanti sostanzialmente da emissari speciali e non da veri e propri rappresentanti diplomatici per quanto riguarda Stati Uniti e Russia. Un piano dal percorso tortuoso che ha subito nuove modifiche che possiamo definire significative.
Sì, ieri il presidente Zelensky ha illustrato queste nuove modifiche apportate, da notare che ora non prevede più un abbandono formale delle aspirazioni ucraine per un'adesione alla NATO, un punto questo delicatissimo per la Russia, continuamente evocato per giustificare la sua aggressione militare. E non c'è ancora chiarezza sulle sorti del territorio del Donbass. Il piano non impone più una cessione completa alla Russia, si sta imponendo invece l'idea di una zona demilitarizzata dove creare una regione economica speciale. Non c'è ancora un accordo neppure sulla grande centrale nucleare di Zaporizhia occupata dalla Russia. Per il momento si evoca una soluzione che prevede un controllo congiunto americano-russo-ucraino. Il Cremlino poco fa, ha comunicato che analizzerà questi punti, ma è perlomeno improbabile che possano ammorbidire la linea di Mosca, che in questo momento si sente particolarmente forte sul piano militare.
Piero Grabeck, il punto al conflitto in Ucraina e alle fragili prospettive di una tregua. La Corte Suprema statunitense ha respinto la richiesta urgente della Casa Bianca di poter schierare i soldati della Guardia Nazionale in Illinois, in particolare a Chicago, richiesta perseguita nonostante le obiezioni delle autorità locali e delle corti distrettuali. Ma quella che è apparsa come una rara sconfitta dell'amministrazione Trump riapre un dibattito che potrebbe consentire al presidente di testare ulteriormente i poteri dell'esecutivo, riferisce Cristiano Valli.
Era da tempo che i giudici conservatori della Corte non si dividevano su una questione tanto rilevante per la Casa Bianca. 3 a favore e 3 contrari al dispiegamento delle truppe, i 3 giudici liberali schierati con i contrari. Possibili ora ripercussioni a Washington DC, ma anche Portland e Los Angeles, tutte città dove il presidente ha inviato la Guardia Nazionale. Sebbene la decisione sia preliminare e riguardi solo Chicago, rafforzerà nelle corti locali le argomentazioni di chi si oppone al dispiegamento delle truppe. Nei documenti presentati alla Corte Suprema, lo Stato dell'Illinois e la città di Chicago hanno sostenuto che invocare la legge federale non fosse giustificato e che le azioni di Donald Trump violassero anche il 10° emendamento della Costituzione, un emendamento che pone limiti precisi alla giurisdizione della Casa Bianca. La decisione è stata raccontata dai media come una rara sconfitta di Donald Trump, ma non pochi giuristi hanno fatto notare che si riapre il dibattito sull'uso dell'Insurrection Act, che dà ampi poteri al presidente qualora ritenesse che le forze locali non siano in grado di mantenere l'ordine. È proprio uno dei giudici conservatori che hanno dato ragione alla città di Chicago ad aprire la porta all'utilizzo di truppe regolari. Brett Kavanaugh scrive in una nota che nella sua interpretazione questa decisione non affronta l'autorità del presidente qualora decidesse di usare l'esercito. Donald Trump ha più volte ventilato l'eventualità in caso di disordini. Recentemente a Portland il segretario della difesa ha anche brevemente messo in preallerta l'82esimo aviotrasportato, un reparto che di solito opera in scenari di guerra. L'ultima volta che l'Insurrection Act è stato utilizzato era il 1992 a seguito della cosiddetta battaglia di Los Angeles, durante i disordini scoppiati dopo il pestaggio di Rodney King da parte di agenti della polizia locale. Allora alla Casa Bianca c'era George Bush.
E sempre negli Stati Uniti il Dipartimento di Giustizia sta esaminando oltre 1 milione di documenti in più potenzialmente legati al caso di Jeffrey Epstein. Li ha ricevuti dalla Procura di New York e dall'FBI. Queste nuove carte si sommano a quelle già in possesso del Dipartimento e in parte già rese pubbliche. Si tratta di video, fotografie, verbali di interrogatori e di mail. I nuovi documenti, scrive il Dipartimento, saranno diffusi il prima possibile, anche se il processo di revisione potrebbe durare qualche settimana. Ed è allerta a maltempo in California, colpita nei giorni scorsi da piogge incessanti, attese anche per l'intera giornata odierna. Il rischio di inondazioni e di smottamenti è elevato, soprattutto nelle contee meridionali dello Stato. Le autorità hanno chiesto l'evacuazione di migliaia di persone. Il Consiglio nazionale dell'Honduras ha proclamato Nasri Asfura presidente per il periodo 2026-2030, ponendo fine a oltre 3 settimane di incertezza politica e di polemiche, seguite a una delle elezioni più combattute della storia recente del paese. Asfura era il candidato sostenuto apertamente dall'amministrazione Trump, che si è subito felicitata per questo annuncio. Ha ottenuto il 40,27% dei voti contro il 39,39% del rivale Salvador Nasralla, pure di destra. E oggi è un giorno storico in Somalia, dove nella regione della capitale Mogadiscio i cittadini tornano alle urne dopo ben 56 anni per eleggere i loro rappresentanti locali. La tormentata nazione del Corno d'Africa negli ultimi anni sta cercando di tornare alla normalità dopo le guerre tra clan e quella del governo federale contro l'estremismo islamico, anche se le difficoltà non sono poche. E ce ne parla dal Kenya il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
Misure di sicurezza straordinarie, mezzi blindati davanti ai seggi e soldati dell'esercito nazionale schierati insieme agli agenti di polizia. Code lunghissime, tante donne in attesa di entrare nelle cabine elettorali. Così si presenta la capitale somala Mogadiscio da questa mattina per quelle che sono state definite le elezioni che potrebbero cambiare un'era. Dal 1969, infatti, pochi mesi prima del colpo di Stato del generale Siad Barre, che poi governò fino al 1991, in Somalia i cittadini non potevano scegliere direttamente i propri rappresentanti e il voto locale costituisce un banco di prova per le annunciate elezioni nazionali che, nelle intenzioni del presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud, dovrebbero tenersi l'anno prossimo. Quasi 1 milione gli elettori, di cui poco più della metà hanno ritirato le schede elettorali solo ieri. Per lungo tempo le amministrazioni locali sono state guidate dai clan, che in Somalia sono alla base delle continue faide e guerre di potere. Tutto questo sotto l'ombra cupa delle minacce e degli attentati di Al-Shabaab, la cellula terroristica somala di Al-Qaeda. Ora però a Mogadiscio e nell'intera regione di Banadir si respira un'aria di speranza, di riapertura, non solo alla vita tranquilla, all'autodeterminazione, ma anche al mondo. Da pochi mesi lo Stato del Corno d'Africa è tornato a occupare ruoli attivi alle Nazioni Unite. È stato riaperto il traffico aereo internazionale e sono stati siglati accordi commerciali importanti per petrolio, energia e sicurezza, soprattutto con la Turchia e l'Egitto. La buona riuscita di queste elezioni, il cui esito si avrà tra qualche giorno, potrebbe segnare un altro passo importante nel processo di normalizzazione di uno dei paesi più turbolenti del globo.
Molto è stato fatto, ma restano delle falle nel sistema che la Svizzera ha elaborato per contrastare il mercato internazionale illegale di opere d'arte. Provenienti da paesi in crisi o in guerra, questi oggetti magari dopo anni tornano in vendita e proprio in Svizzera. Da Berna, Alessio Veronelli.
Fra i principali mercati mondiali dell'arte, la Confederazione è inesorabilmente esposta al commercio di oggetti illegali che finiscono in vendita dopo tentativi di renderli puliti o confidando in controlli poco accurati. Grazie a nuove leggi, la Svizzera ha comunque potuto compiere importanti passi in avanti. Negli ultimi 5 anni, 652 beni culturali sono infatti stati confiscati. La Svizzera è fra i primi 5 mercati mondiali dell'arte, spiega Fabienne Baragat, responsabile dei trasferimenti internazionali dei beni culturali per l'Ufficio federale della cultura. Parliamo di oggetti molto ricercati e c'è dunque un gran giro d'affari. Un giro nel quale entrano però anche oggetti sottratti illegalmente a questo o quel paese, come la Siria negli ultimi anni. Oggetti che, se intercettati, vengono restituiti. Dalla Confederazione sono stati più di 7.000 negli ultimi 20 anni e altri 350 sono pronti a esserlo. Oggetti rubati e venduti per finanziare attività criminali o terroristiche e che spesso appaiono sul mercato anni dopo essere spariti.
15-20 ans après.
Anche 15 o 20, dice Marc-André Reynold, legale per i beni culturali presso l'UNESCO. Oggetti che vengono venduti a collezionisti ignari e questo anche in Svizzera. Un mercato illegale dietro il quale agiscono criminali molto ben organizzati e che al di là dell'oggetto in sé comporta anche la sparizione di insostituibili pezzi di storia e cultura.
Tra pacchi e scatole nel periodo natalizio sono alte le pile di cartone che si vengono a creare nelle case, ma anche durante gli altri periodi dell'anno. Complici le ordinazioni online, questo materiale da spedizione è sempre più presente. Da qui la decisione della città di Zurigo di intensificarne la raccolta. Sentiamo i dettagli con Manuele Ferrari.
Mensile sino al 2020, dal 2021 quindicinale, settimanale nel 2026. Questa è la frequenza della raccolta cartone della città di Zurigo, che ha visto le tonnellate recuperate di questo materiale passare da 5.000 a 10.000 negli ultimi 10 anni. Tobias Nussbaum, responsabile comunicazione dell'ERZ, l'azienda comunale di smaltimento e riciclaggio rifiuti. La crescita del cartone raccolto ha registrato un'impennata nel 2019, raggiungendo il culmine nel 2021. Da allora la situazione si è stabilizzata, ma osserviamo comunque ancora un leggero aumento. E che la tendenza cambi, secondo Nussbaum, è altamente improbabile. Da parte nostra, aggiunge, adattiamo il servizio alle necessità della popolazione. Le mutate abitudini d'acquisto, sempre più online, la pandemia è stata un vero acceleratore per questo fenomeno, hanno portato ad un numero maggiore di scatole che arrivano a casa. Aumentare la frequenza di raccolta era quindi la logica conseguenza, un passo che ha però confrontato l'azienda anche con sfide organizzative. Fortunatamente è stato possibile ottimizzare alcuni processi interni e reimpiegare le forze liberate nella raccolta del cartone. Inoltre, le autorità comunali hanno autorizzato la creazione di 6 nuovi posti di lavoro mirati per questo servizio. Ma anche la popolazione può fare la sua parte. Preparare sul marciapiede le scatole da ritirare ben piegate legate con una cordicella, conclude Tobias Nussbaum, permette agli operai di raccogliere più rapidamente il cartone.
E con questo è tutto per il radiogiornale. Da parte mia e da parte di tutta la redazione, a tutti voi ancora l'augurio di trascorrere un buon Natale.